Allora andiamo su Esodo capitolo 3 e leggiamo i primi dall'1 al 6 versetti. Angela.
Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte, a vedere questa grande visione, e come mai il pruno non si consuma». Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno, e disse: «Mosè, Mosè». Ed egli rispose: «Eccomi». Dio disse: «Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare Dio.
Ecco, grazie. Poi andiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 14 e leggiamo i versetti dal 22 al 36 compreso. Se c'è qualcuno che vuole leggere.
Subito dopo Gesù pregò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana dalla terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma la quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» E gli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura, e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Veramente, tu sei figlio di Dio». Passati all'altra riva, venne nel paese di Genesaret. E la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese al ritorno, e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccarono furono guariti.
Cominciamo ancora, sempre in Matteo, capitolo 8, i versetti dal 23 sono dal 23 al 27. Leggo io. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una così grande burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatosi, lo svegliarono dicendo: «Signore, salva, ci siamo perduti». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, o gente di poca fede?» Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: «Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono?» Fratelli e sorelle, molto probabilmente noi non conosciamo bene il Signore, perché conosciamo probabilmente soltanto quello che noi vediamo, cioè noi rapportiamo la nostra fede solo alle cose che noi vediamo, non riusciamo forse a capire un'altra cosa importante, importantissima, che la fede invece è una cosa che viene da Dio e, come abbiamo visto prima, è una cosa che nel pruno non si consuma, perché c'è la presenza di Dio. Se è fede vera, c'è la presenza di Dio, se è fede vera. Come dicevamo in altre occasioni, spesso e volentieri la nostra è una fede costipata soltanto dalle leggi fisiche, no? Noi siamo abituati a ragionare, no? Con la palla gettata in alto, il suo peso la fa cadere perché c'è la forza di gravità. E così facciamo anche della fede, cari fratelli e sorelle. E questo io penso che sia una cosa assolutamente non completa, una fede che non solo non è completa, ma non è la fede che il Signore ci chiede di avere. Scusate. Quindi la nostra fede spesso è una fede fatta su nostra misura, eccetera, eccetera. Spesso è fatta dalla nostra curiosità. Una malattia ci terrorizza finché non conosciamo di cosa si tratta e di quanto può essere grave questa malattia. Ecco un altro fatto. Così tutto ciò che conosciamo ci fa meno paura, perché possiamo vedere, calcolare, per esempio, quanto pesa un pezzo di legno, quanto è grande un vaso. Allora sono tutte cose che noi le vediamo, le calcoliamo, queste cose qua le conosciamo e ci fanno meno paura. E la nostra fede, dunque, poggia su cose visibili, purtroppo, se questo è vero, e sull'esperienza, seppur superficiale, delle cose che conosciamo. Cioè, questo è ciò che in qualche modo è forse la nostra fede, ed è questa la cosa per la quale, forse, nella quale il Signore ci chiama a confrontarci con Lui. Per esempio, quando sentiamo un'ambulanza, come ho sentito adesso, ci preoccupiamo, no? Io vi dico, non vi preoccupate, in effetti vedo che qualcuno è preoccupato, ma io direi stiamo sereni, perché non c'è nessuna cosa che non succeda che il Signore non sia sotto il controllo del Signore. Questo è quello che volevo dirvi. So che anche questo è una piccola parentesi, è anche un mio piccolo particolare. Inutile dirvi che anch'io penso alla sorella Daniela in questo momento. Non sappiamo esattamente cosa è successo, comunque Alessandro mi ha detto di stare tranquilli, che evidentemente è una cosa da non grave, altrimenti me l'avrebbe detto. Quindi questa cosa si risolverà, tornerà tra un po' e ci dirà esattamente come stanno le cose. Quindi, da questo punto di vista, voglio dire, non lasciamoci in questo momento. Capisco che è una cosa importante per tutti noi, soprattutto magari per la mamma, per i familiari più vicini, ma come può succedere spesso e volentieri, quando non sentiamo un figlio per una cosa o per un'altra, ci preoccupiamo oltre misura. E questo è anche vero. Probabilmente le cose sono meno drammatiche di quello che possiamo pensare. Io comunque sono e continuo ad avere fede e fiducia che il Signore sa condurre bene ogni cosa, e anche un fatto che può farci preoccupare sicuramente non è al di fuori del suo controllo. E questo qui era una piccola parentesi che volevo dirvi per cercare di rasserenare giustamente i nostri cuori. Figuratevi quanto bene vogliamo a una nostra sorella, no? E così dicevo, la nostra fede, dunque, siamo abituati su una cosa, poggia su cose visibili, poggia su fatti concreti, quindi concreti si fa per dire, fatti fisici. Questo è un problema, no? E perché? Perché abbiamo visto anche quando Gesù fa i miracoli, c'è scritto in Giovanni 2, molti credettero in Lui, no? Ma altri credettero perché l'hanno visto fare dei miracoli, ma Gesù non si fidava di loro. Perché erano persone che volevano vedere fisicamente, o credevano perché avevano visto fisicamente la realizzazione di un qualche cosa. Ma se abbiamo fede vera, cari fratelli e sorelle, come abbiamo visto adesso, tutto ciò che sembra impossibile diventa possibile, no? Perché sappiamo che essa, la fede vera, ecco qui, sconfina, va al di là delle nostre conoscenze e della nostra esperienza. La fede sconfina. Quando siamo davanti a un qualcosa che ci appare impossibile, sappiamo che il Signore interviene, perché a Lui tutto è possibile. Allora, questa è la fede nella quale siamo stati invitati. C'è un passo a un certo punto che recita in questa maniera. A che punto è la notte sentinella? No? E io potrei dire sinceramente, a che punto è la nostra fede? Perché la fede non è una ritualità, cioè non è il fatto di appartenere a una comunità, andare, e come abbiamo detto tante volte, prendere quel che capita e poi tornare a casa e fare la nostra routine. La fede è un'altra cosa. La fede è come quella che vedremo più avanti, se è possibile. Che cosa avviene quando si realizza un miracolo? Che cosa succede veramente? Va fuori il miracolo dalla nostra comprensione. Qui abbiamo visto il Signore nei fatti che vanno ma ben al di là della nostra comprensione, no? Al punto tale che i discepoli si spaventano. Si spaventano, sono discepoli, sono stati con Gesù. Ecco, dobbiamo cercare di comprendere questo fatto. Che cosa avviene veramente quando si compie un miracolo? La risposta è semplice. Vengono superate tutte le leggi che noi conosciamo, cioè quelle fisiche di cui parlavo prima, no? Quella palla che scende non necessariamente e va nell'acqua o va per terra perché la sua forza gravitazionale la fa cadere. Ma il Signore sa ben cambiare queste cose. Mi ricordo all'epoca di Ezechia, quando fece retrocedere sui gradini del palazzo l'ombra di, non mi ricordo più di quanti gradini, ma fece retrocedere l'ombra, quindi una cosa contraria alle leggi della fisica. Cioè nella presenza di Dio non ci sono delle regole che sono sottoposte necessariamente a un qualcosa di fisico e anche di temporale. Temporale è quello che noi conosciamo, fisico-temporale, ecco. Abbiamo la famosa palla che cade, ci va un certo tempo, noi la vediamo e tutto si realizza lì. Invece per quanto riguarda la presenza del Signore, le cose cambiano. Ed è questa cosa che io chiedo questa mattina, che ognuno realizzi dentro la propria vita, nella propria fede, se questa fede è una fede diversa, se è una fede che va al di là del comune comportamento, realizzazione della comune routine che sempre si fa, non solo qua ma in ogni luogo. E allora il miracolo è questo, non è difficile immaginarlo, il miracolo è proprio Dio stesso che compie i miracoli. E nessuno compie miracoli, solo Dio compie miracoli. Poi potremmo discutere di altre cose, ma non è questo il momento. Allora vengono superate tutte le leggi della fisica, della chimica e di ogni forma di scienza. Non c'è una legge, no? Per il Signore non ci sono. Mosè, abbiamo visto, si trova davanti a un pruno, che è una storia molto conosciuta e famosa, e lui non comprendeva perché questo continuava ad ardere e non si consumava. E dice, ma che sta succedendo? Come mai questo brucia, brucia, ma non si consuma? Noi diremmo oggi, ma il sole come mai continua eppure emette non solo un calore spaventoso, ma una potenza spaventosa, ma non solo il Sole, ma tutte le stelle, miliardi di miliardi di miliardi di stelle che sono infinite e continuano pure ad emettere la loro luce e a bruciare la loro energia. Come mai non si consumano? Non si consumano. Queste si possono consumare, ma non certo quella che, se c'è la presenza di Dio, queste non si consumano. Questo là è il Signore che glielo dà. E allora Mosè non comprendeva questo fatto e quindi vede ardere questa pianta. Noi l'abbiamo vista nel deserto, molto bello, nel deserto di Negev, sono particolari questi pruni. E mi è piaciuto all'epoca, ci è piaciuto immaginare come queste prendessero fuoco e continuava ad esserci questo fuoco. E Mosè dice, ma come mai? Vado a vedere che cosa sta succedendo. Il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. E allora Mosè dice, ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione, come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli era mosso per andare a vedere, si era mosso. Ma succede un fatto, quando noi vogliamo andare a vedere la fede, quante volte, vi ricorderete, io ho sempre sostenuto a tutti coloro che si sono avvicinati alla fede, se tu cominci questo percorso, stai attento, se vai oltre o ti bruci definitivamente, oppure vai oltre e non ti bruci. Pensaci bene prima di affrontare questo viaggio. Il Signore vide che egli si era mosso per andare al di là e lo chiamò di mezzo al pruno. E gli disse, Mosè, Mosè. Ed egli rispose, eccomi. Dio gli disse, non ti avvicinare qua. Togliti i calzari, perché il luogo nel quale stai è suolo sacro. E poi il Signore si fa conoscere a Mosè, gli dice, non dice così, gli dice, io sono il Dio di tuo padre, di Isacco, Giacobbe, di Abramo, eccetera, eccetera. Mosè allora nascose la sua faccia perché aveva paura di guardare Dio. C'è questa curiosità da parte di Mosè, ma c'è questa risposta da parte del Signore, dice, tu prima di avvicinarti qua, togliti i calzari. Quel pruno ardente è il simbolo della fede di tutti quelli che credono, cari fratelli e sorelle, e di questa fede che non si consuma. Non è una fede da poco, è una fede grande. È una fede che non si consuma perché è creata da Dio. Gesù dice che è colui che crea la fede e la rende perfetta. Togliti i calzari perché sei in luogo santo. E che cosa possiamo dire? Cerchiamo di analizzare bene. La fede non è un'opinione su Dio, no? Benché sono tutte sbagliate. No, la fede è un luogo. La fede è un luogo, non è un'opinione, ecco la differenza. La fede è un luogo santo, non l'edificio. La fede è un luogo santo. Cari fratelli e sorelle, togliamoci i calzari prima di entrare nella fede. Questo è molto importante. E il Tempio era santificato da che cosa? Dalla presenza di Dio, non dalla sua forma. Non c'è nessuna cosa che santifica, è solo il Signore che santifica. Quindi la fede è un luogo santo, non l'edificio. Quindi non siamo noi, nella nostra carne che pure si corrompe, ma è la presenza di Dio che rende questo luogo, se c'è, santo. Questo luogo lo rende santo la presenza di Dio, diversamente non lo è. Mosè più avanti si è trovato a compiere molti miracoli, cari fratelli e sorelle. Ce li ricordiamo tutti. Davanti al Faraone ne ha compiuti di... No? Sono raccontati ovunque nella storia del mondo i miracoli che Mosè ha compiuto davanti al Faraone e al suo popolo, fino a un miracolo straordinario. Quello di vedere due mura altissime. Ma di che cosa? Del Mar Rosso, cari fratelli e sorelle. E che possiamo dire? Tu fai che dice una persona che capisci, spostati. Gesù dice: tu, se voi avrete fede quando un granello di sabbia, potrete dire a quel monte: spostati e gettati nel mare. Signore, chi può fare una cosa del genere? Ma questo per farci capire quando la nostra fede è misera. E quando è misera veramente. La fede è una cosa santa. Ecco perché sappiamo che Mosè si è trovato a compiere tanti miracoli, ma poi si è trovato davanti a questo miracolo enorme per farci passare e per far passare il popolo di mezzo a questi due muri di acqua da una parte e dall'altra, enormi, per far passare il popolo della terra asciutta. Che cosa è successo sostanzialmente? È successo che Dio è sopra le leggi che Egli stesso ha fatto. Dio non è sottoposto alle leggi. E la nostra fede non può essere sottoposta alle leggi, a delle leggi, se è divina. Ecco perché nessuna cosa gli è impossibile. C'è scritto che a Dio nessuna cosa è impossibile. Gesù ha nelle sue mani il potere di far calmare il vento e le onde. I discepoli sono annichiliti, spaventati. Gesù sale sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una grande burrasca che la barca era completamente coperta, era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva tranquillo, non era preoccupato per nulla di quello che stava succedendo. E così come le onde del mare che oggi travolgono le nostre vite, il mare del mondo che vorrebbe coprirci, ma chi ha lo spirito di Gesù continua a dormire tranquillo. Qualcuno dice: ma voi siete incoscienti? Beh, può essere, perché io so in chi ho creduto. E i suoi discepoli avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, Signore, salvaci, siamo perduti. Dice: ma come? Sta succedendo la fine del mondo, questo continua a dormire. Ed egli disse loro: perché avete paura? Perché avete paura, o gente di poca fede? Ecco, la bastonata. Non è solo di gente di poca fede, quindi la fede è una cosa importante agli occhi del Signore, agli occhi di Dio. Allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece grande bonaccia. Qui avviene un fatto ancora, avevamo visto forse anche in un'altra occasione, un altro fatto assolutamente incredibile. E quegli uomini si meravigliano e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono? Cioè, elementi che di per sé non c'è l'acqua, che cosa c'è nell'acqua che ha forse una coscienza, l'acqua ha forse un'intelligenza, l'acqua ha soltanto la legge che Dio gli ha dato, è come Dio l'ha creata. E così il vento, ma davanti alla parola del Signore non c'è nessun elemento che possa tenere. Si fermano, si placano quando il Signore sgrida i venti e il mare e si fece grande bonaccia. Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Poi anche nel Vangelo, nel versetto 14, nuovamente c'è abbastanza la stessa scena. E la Signora, sappiamo che obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre gli avrebbe congedato la gente. E dopo aver congedato la folla si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molte strade lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma la quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. Ecco, qua succede un'altra cosa. Gesù va verso di loro, cammina sul mare. E si turbarono e dissero, è un fantasma. E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. Un disastro. Un disastro. Pietro rispose, eccolo, Pietro rispose e disse vieni, cioè disse, e allora dice se sei tu comandami di venire verso di te, sull'acqua, di venire, di camminare sull'acqua. Ed egli disse vieni, e Pietro scese dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il mare, cioè vedendo il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare. E gridò, Signore salvami. E Gesù subito stesa la mano, lo afferrò, dicendogli uomo di poca fede. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Chi è quest'uomo che può camminare sull'acqua? Non sprofondare. Non ci sono leggi per lui. Non c'è tempo per il Signore. Una cosa completamente... È la nostra fede, per la nostra fede. Qual è l'idea che abbiamo della nostra fede? Pensiamo chi è il nostro Dio, se abbiamo creduto veramente. E qual è la nostra fede? Perché la nostra fede non è una teoria, è un luogo santo. E lì avvengono i miracoli. Lì avvengono i miracoli. Ora, i discepoli, come abbiamo visto, erano terrorizzati per due motivi. Uno, temevano di vedere un fantasma. Sono terrorizzati. Dice, ma chi è? C'è uno che cammina sull'acqua, non può essere un fantasma. Non può essere sostanzialmente le idee che circolavano all'epoca erano anche quelle. Perché un fantasma non ha corpo per cui può camminare sull'acqua. E la seconda cosa che li terrorizzava era quella di morire, annegare, come ci viene riportato, anche come abbiamo visto prima. Eppure tutti i giorni vivevano a stretto contatto con il Signore. E allora anche noi, è vero che tutti i giorni viviamo a stretto contatto con la fede, quale fede? Con quale fede abbiamo stretto contatto con il Signore Gesù? Come mai abbiamo paura? Al punto tale che Egli deve riprenderci, sgridarci e magari chiamarci uomini di poca fede. Però poi abbiamo visto la storia di questi credenti che hanno fatto il loro dovere. È anche vero che all'inizio hanno avuto dei problemi, hanno avuto dei dubbi, ma poi abbiamo visto chi è diventato Pietro, abbiamo visto altri personaggi, tutti i personaggi della fede, hanno compiuto poi la volontà di Dio. Era finito poi il momento nel quale questi dubbi c'erano, era finito il momento che non avevano più, avevano poca fede, ne avevano di fede. Ne avevano, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Pietro, come abbiamo visto anche in questo caso, mostra il suo carattere audace. Signore, se sei tu, se sei tu, comandami di venire da te e camminare sull'acqua. Oh, dice adesso, se è lui, ha cominciato a mettere i piedi fuori dalla barca, e ha cominciato a camminare, andava verso il Signore. Allora, poi a un certo punto però ha visto il vento e ha cominciato a spaventarsi, ha avuto paura, e così. Non era il Pietro che guariva poi altre persone dai mali, dalle malattie. Pietro parte e va, e quale legge della fisica faceva in modo che egli non sprofondasse il cane fratello sorella. Quale legge della fisica faceva in modo che non sprofondasse? Finché andava verso Gesù era sostenuto dalla fede. Anche noi, finché andiamo verso il pruno, dopo esserci tolti i calzari, siamo sostenuti dalla fede. Ma appena sentì il vento ebbe paura e cominciò ad affondare. Ecco, qualcuno dice che c'era una canzone che diceva che il vento accende i fuochi grandi e spegne quelli piccoli. E noi così sappiamo che anche della nostra fede, no, si spengono perché forse hanno poca, non sono, cioè troppo grandi ciò che il Signore gli propone, no? E quindi non si sentono forse sufficientemente degni, e non si sa, fanno marcia indietro, hanno paura. E se non c'è Gesù che ti prende per la mano, tu sprofondi. Ma perché Gesù ci deve prendere per la mano? Perché dobbiamo fare i bambini viziati, forse? È per questo che ci dice, no, non è per questo. Noi non meritiamo niente, non meritiamo niente. Eppure ci sentiamo coccolati, tutto il resto. No, noi dobbiamo sentirci peccatori tutti i giorni, quali siamo. È una cosa diversa. Non che il Signore mi dà quello, mi dà l'altro, io sono bravo e bello perché il Signore mi dà quello, mi ha dato pure la salvezza. Io sono intelligente e tutti gli altri qua fuori sono tutti dei cretini, sono. Sono tutti dei cretini. Finché vai verso Gesù, sei sostenuto da questa fede. Ma appena sei sostenuto dalla tua intelligenza che ti fa poi venire la paura, perché non hai sicurezza se ti sostiene la tua intelligenza, allora cominci a sprofondare come fece lui. E gridare, se è possibile, se sei un uomo di fede, gridi. Ma questa fede deve essere santa, grida: Signore, Signore, salvami. E il Signore allora allunga la sua mano e allora poi ti castiga pure, dicendo che castiga nel senso morale, se necessario, anche diversamente. E ti dice: uomo di poca fede. Non di meno gli viene mostrata a Pietro la sua poca fede, ma anche la misericordia del Signore. Che, come voglio ricordare ancora una volta, non si tratta di viziare dei credenti, dei bambini, perché Paolo non fu viziato. Paolo si fece anche un paio di anni in carcere e tutti quanti si sono battuti per la fede. E vorrei ricordare che la fede non è come andare a vedere un film, dove questa mattina stiamo vedendo questo bel film e poi no, il Signore ci chiama in prima persona ad essere occupati. E oggi abbiamo, qui vedete, ci troviamo in questo locale e tutti quanti siamo tenuti a partecipare, siamo invitati. Il Signore ama dei donatori allegri. Sicuramente io non posso prenderlo per il collo per fargli fare una cosa o un'altra, ma ognuno deve sapere. Io, se sento che uno, anche se poi non c'è niente da fare, l'importante è sentire la disponibilità delle persone. Allora la fede è una cosa santa da conservare, da curare, da pulire ogni giorno. E come facciamo a pulirla ogni giorno? Se andate via di qua, nascono subito dentro di noi le cose più strane nel nostro, cioè il nostro uomo prende sopravvento da turbarci, perché non siamo mai veramente, non abbiamo mai veramente pulito la nostra fede. Possiamo sentire culti quanti ne vogliamo, possiamo cercare dove vogliamo. La fede è un luogo santo. Quindi il corpo è santificato da Dio se egli abita quel corpo, benché il corpo giovi solo per il momento. Allora la fede è una cosa santa da conservare, curare, pulire ogni giorno come la miglior cosa che abbiamo, perché c'è scritto che essa è più preziosa dell'oro che perisce, cari fratelli e sorelle. C'è qualcuno che può mettere in dubbio questo? Siamo preoccupati dai soldi che abbiamo in banca, molti si danno da fare, perché pensano che avere molto oro gli dia delle possibilità rispetto ad altri. No, abbiamo visto la fine che ha fatto il figlio di Agnelli, abbiamo visto, non c'è, fratelli e sorelle, la nostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. Questa è la parola di Dio. E allora io cercherei di ascoltare bene questa parola, perché è questo che il Signore ci chiede. Cosa facciamo tutti i giorni della nostra fede, cari fratelli e sorelle? Le barattiamo con l'immondizia del mondo, con dei falsi successi, no? Con una falsa approvazione da parte degli altri, per potermi onorare davanti a quello, davanti all'altro, per poter dire quando sono bravo, e quando sono bravo, perché desidero che gli altri mi facciano un applauso. No, io desidero che sia il Signore a farmi un applauso, a dirmi vieni, bravo e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò su molti beni. Cosa facciamo tutti i giorni della nostra fede? La barattiamo con l'immondizia del mondo, sapete così? E dobbiamo anche mentire per farci. Non è quando, fino a quando uno si comporterà così non ha nessuna forza, né in sé e tantemeno nella sua testimonianza. Nessuno si illuda, cari fratelli e sorelle, la fede è santa. La conoscenza senza questo tipo di fede non serve a niente. Tu, c'è scritto, lo dice anche Paolo, puoi conoscere tutta la Bibbia a memoria. La vera fede è quella che non solo è santa, ma è santa perché è anche intrisa dell'amore. Una fede santa è pure circoncisa, Signore, ma quanti consigli sono tutti messi assieme, pure circoncisa. Poi abbiamo visto in questo racconto che arrivati a Genezaret, ecco, noi ce lo ricordiamo perché siamo andati in questo paese che è rimasto veramente ormai su tutte le pietre nere, ma c'è, è stato molto bello, sappiamo dove si trova, e in una parte del lago appunto si chiama o lago di Genezaret o lago di Galilea, a seconda dei cose. Quindi, arrivati a Genezaret, la folla correva per farsi guarire dal Signore. E tutti quelli che gli toccavano il lembo della veste furono guariti. Ecco la differenza. Molti pensano di essere guariti perché quel pezzo di veste era una reliquia. No, non erano guariti dal tessuto. Non erano guariti dal tessuto, erano guariti dal Signore, che è l'unico intelligente. Non ce ne sono altri. Lui è intelligente, noi no, io almeno non mi ritengo intelligente. Lui è intelligente. Cosa guariva? Di guariva il lembo della veste o la fede che avevano in lui per essere guariti? Le leggi del peccato avevano colpito gli ammalati, perché uno si ammala. È la legge del peccato. Viviamo in questa epoca, in questo mondo, è la legge del peccato, la legge dell'egoismo, della sopraffazione e della condanna di questo mondo. Perché l'uomo non ha nessun potere. Il potere ce l'ha il Signore su tutto. Ecco. Qualcuno dice alleluia, finalmente ho scoperto che cosa significa, no? Fatto in due parole. Lode, Luia, Yah, a Yahweh. No? Quindi, le leggi del peccato ci hanno fatto ammalare. Ecco. Ma questa legge del peccato viene abolita dalla santità di colui che è sopra ogni legge. E quindi questi guarivano. Perché non c'è una malattia che può reggere davanti a Dio. Nella malattia, se non regge l'acqua, il vento, cioè elementi che non hanno di per sé spirito alcuno. Mosè, non ti avvicinare, perché sei in luogo santo. Pietro cominciò a sprofondare nell'acqua quando ebbe paura e dubitò. togliersi i calzari, cari fratelli e sorelle, prima di entrare nella fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Togliersi i calzari, sapete cosa significa? Non può esserci la fede sempre con i pasticci, pasticcini, tutto quello che volete dentro. Non va bene, non ci sta, non ti puoi. Il Signore ha detto a Mosè, prima di venire qua a vedere di che si tratta, togliti i calzari. Il pruno ardente indica la presenza di Dio e lo dice. Togliersi i calzari significa entrare nella santità, lasciando lontano dalla presenza di Dio tutta l'immondizia che ci pervade, che ci riempie, i nostri pensieri stupidi, iniqui, senza senso. Voi sapete, ne abbiamo parlato in tante occasioni, basta un piccolo malore, basta un nulla, perché tutta la nostra sicurezza viene messa allo sbando, come quella di Pietro. Ho fede fino a quando non sprofondo, capisci? Mosè era curioso perché vedeva il pruno bruciare, ma non consumarsi. E questa è un'altra cosa straordinaria. Dici, ma com'è possibile? Ma per scoprire la vera fede e avvicinarsi ad essa, devi toglierti i calzari. Se non si fosse tolto i calzari, non poteva andare a vedere di cosa si trattava, perché Dio l'avrebbe incenerito. L'avrebbe incenerito. Allora, cari fratelli e sorelle, io spero che tutti abbiano compreso che cosa il Signore vuole dirci riguardo alla nostra fede e riguardo al toglierci i calzari prima di cominciare un percorso, questo percorso, cominciato anni fa. Ma i calzari bisogna togliersi, se no il Signore non ti fa entrare. Non so se mi sto spiegando. Non è per i nostri sforzi mentali. Se non ci togliamo i calzari, voi sapete, quando uno arriva in casa, di solito si dice che bisogna toglierli perché hanno pestato di tutto, no? Cose pure, impure, porcherie di ogni genere. E quindi uno dice, bisognerebbe toglierli per questo motivo, ed è anche giusto. E sarebbe più comodo non toglierseli. No, come faccio io ogni tanto, ma fortunatamente questo ha a che fare con le scarpe. Ma riguardo la parola del Signore e la sua santità, se vogliamo entrare, capire che la nostra fede è un luogo, la nostra fede è un luogo, non è una cosa che misuri, non la puoi misurare, noi non la possiamo misurare, il Signore sì. Ecco, vogliamo benedire il Signore perché ha creato la fede e che la rende perfetta. E allora ognuno deve avere questo desiderio, questa mattina di di togliersi i calzari davanti alla santità del Signore e non stare nella propria superbia, perché questo non giova a niente, nessuno entrerà mai nella santità di Dio. Il Signore ci benedica e ci conservi nella pace e nella serenità. Amen. Amen.